Spalti gremiti, si ascolta una rassegna stampa assordante e vedete che Spezia non demorde.
24 mattino.
No, mi sono innamorato di questo ascoltatore, Carmelo. Ed eccoci, martedì 16 luglio, le 7:18. La seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, senza le vostre voci, eccetto quella che l'annuncia, perché abbiamo ancora dei problemi con WhatsApp e WhatsApp audio. Come dicevo prima, potete utilizzare, se volete, gli altri mezzi di comunicazione ampi che ci consente la tecnologia. Instagram, Facebook, X.
Spezia non demorde.
Reddit, volendo. Sono tutti sistemi di messaggisti, vabbè, li conoscete tutti, dai, su. Che vi sto a dire? Messenger, i messaggi diretti su Instagram, eccetera. Vediamo. Sempre con Carmelo Lauricella in regia e Marco Santoro in assistenza in redazione, iniziamo dunque con le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, che pure dedica la fascia di apertura con una foto che è ormai tradizionale, in questo caso agli Stati Uniti, la svolta Trump, abbassa i toni e punta a unire, Vance sarà il vice. Tutto accompagnato da un pezzo di Vito Lopes che racconta come Wall Street sia da record e punta sul bis, appunto, di Trump. A centropagina invece l'apertura vera e propria, che sul concordato preventivo il conto del fisco sarà meno salato per le mini partite IVA, e poi una foto dedicata a Bagnoli. Nel patto previsti 1.200.000.000 per il recupero. Tratteremo questo tema poi alle 8:35, ragionando intorno ad una vicenda, viene da dire, molto italiana, di uno stabilimento, di una serie di stabilimenti chiusi sostanzialmente negli anni 90, una bonifica e una risistemazione dell'area che è andata estremamente a rilento, soldi messi da varie istituzioni nel corso degli anni, a 30 anni di distanza ci si riprova. Qualcuno già riflette sul fatto che potrebbe essere il destino dell'Ilva questo, chissà, speriamo di no. Le altre aperture sono in gran parte dedicate ovviamente a Donald Trump. Un Marine come vice è l'apertura del Messaggero. Trump passa già al contrattacco, è quella del Corriere della Sera. Trump spallata sovranista è l'apertura della Repubblica, è proprio la scelta di Vance al centro di questo titolo. Pax Americana, un titolo forse speranzoso per certi versi, quello del Quotidiano Nazionale. Colpo di grazia è il titolo del Manifesto. Su cosa? Sull'altro evento americano importante di ieri, ossia che la giudice Eileen Cannon, tra l'altro nominata da Trump, nota il Manifesto, all'indomani dell'attentato archivia il processo per i documenti rubati, era l'unico caso federale rimasto in piedi contro il tycoon. Il piromane pompiere, il titolo del Fatto Quotidiano, sempre su Trump. Trump Vance, l'America First, l'apertura della Stampa, nasce il nuovo Trump, l'apertura del Giornale, il pugno di Trump, l'apertura di Avvenire, Trump vince anche in tribunale, la tattica del pacificatore di Biden, l'apertura di Domani, effetto attentato cambia tutto, l'apertura della Verità. Biden voleva mettere al bando quel fucile, i repubblicani si opposero, è il titolo dell'Unità in merito al fucile utilizzato dall'attentatore di Donald Trump. Il Foglio pubblica un bel pezzo di Claudio Cerasa, vi invito, non so se avremo tempo di dar spazio, vi invito a non fermarvi al titolo, però è per dar l'idea, no, di quello che scrive. Una pallottola cambia tutto, non la realtà. Abbracciare il trumpismo è ancora il modo peggiore per essere alternativi alla cultura dell'odio, dove Cerasa poi specifica, dice: guardate, non è che qua stiamo dicendo che quella cultura dell'odio ha generato poi il proiettile, ha generato poi la rabbia che ha portato all'attentato che ha colpito Trump. Lungi da noi, dice, però ricordiamoci sempre che cosa rappresenta Donald Trump. Silvio Divisivo, a proposito dei personaggi divisivi, Silvio Divisivo, il PD a Malpensa vuole Nilde Iotti, la rosa dei nomi bipartisan che i Dem propongono per l'aeroporto. Ci sono la compagna di Togliatti e la Hack, eletta con Rifondazione. In realtà ci sono anche molte altre persone, però diciamo Libero decide di prenderla su questo fronte. Vi segnalo naturalmente a mo' di cronaca, che è dovuta quando parliamo del quotidiano diretto da Mario Secchi, che anche oggi c'è una pagina dedicata a Ilaria Salis, e nella fattispecie pagina 10, Euro Ilaria scatenata, ora vuole svuotare le carceri e i CPR. Queste sono le aperture dei giornali di oggi. Inizierei facendo un po' un giro locale, mettiamola così, tra politica e non solo, di cui forse la cosa più divertente di oggi la trovate su Domani a pagina 8, se siete interessati alla politica e ai temi della coerenza politica. Reintrodurre il reddito di cittadinanza per colmare i vuoti lasciati dalla decisione del governo Meloni di sostituire la misura con l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. È una proposta che approda nell'Assemblea regionale siciliana, e quindi la Sicilia, sì, potremmo metterla così, c'è una parlamentare siciliana che vuole reintrodurre il reddito di cittadinanza. Niente di male, direte voi, e lo dice anche Simone Olivelli in questo pezzo a Catania, se fosse una persona del Movimento 5 Stelle, se non fosse che è la vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana ed è di Forza Italia. Eppure sembra di leggere, curiosamente, veramente un comunicato del Movimento 5 Stelle. Lungi dal configurarsi come misura di carattere meramente assistenzialistico, il reddito di cittadinanza ha dato sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, dice Luisa Lantieri, deputata giunta alla terza legislatura e appunto di Forza Italia. Attraverso il reddito di cittadinanza, dice ancora, il nostro paese si è allineato alla maggioranza dei paesi europei, nei quali sono previsti da molti anni strumenti universalistici di contrasto alla povertà. Ma è bellissima questa cosa. Ma non era la maggioranza che aveva fatto una lotta senza quartiere contro il reddito di cittadinanza? Vedremo che se avrà successo questa proposta di Luisa Lantieri. Dalla Sicilia a Milano, dove Chiara Baldi, nelle pagine milanesi del Corriere della Sera, ci porta su una vicenda che abbiamo toccato in più di un'occasione, quella delle case popolari. Una consigliera del Partito Democratico, una consigliera regionale, l'ex vice sindaca di Milano, tra l'altro Carmela Rozza, ha fatto una mappatura delle case popolari vuote nell'area milanese. Sapete quante sono? La famosa efficienza lombarda? 50.000. Ci sono 50.000 alloggi popolari vuoti a Milano e ancora stiamo qua a parlarci di emergenza abitativa. In Lombardia gli alloggi popolari di proprietà di Aler, vuoti nel 2023, erano 22.496, è quella di proprietà della regione. A questi se ne aggiungono altri 10.000 di proprietà degli enti comunali. Guardando la sola città di Milano, ne vanno aggiunti altri 16.000, di cui 10.000 di Aler e 6.000 del DMM, la partecipata del comune. 50.000, oh, ma signori, 50.000 è un numero gigantesco, nel quale per esempio a Milano di 10.000 case Haller 333 sono libere, 3.700 sono sfitte per carenze manutentive, 2.500 sono vuote in attesa di una ristrutturazione. Per quanto riguarda le proprietà di Milano, 6.000 appartamenti vuoti, ce ne sono 1.000 che sono sfitti, 4.000 che sono senza inquilini per carenza manutentiva, 330 destinatari destinati a una diversa valorizzazione, per esempio casa ai lavoratori o cose di questo genere. È una cosa pare notevole. E abbiamo toccato la Sicilia, abbiamo toccato Milano e tocchiamo Roma, per in realtà affrontare un tema che resta sul piatto, che è quello dei taxi e della carenza di taxi. Ci perdoneranno gli amici tassisti all'ascolto se torniamo su questa vicenda, però la situazione continua a essere quella che è, no? Siete là in fila anche voi, o meglio, no? Ad aspettare clienti, oppure, no? E sono più che altro sono i clienti in attesa vostra, e il problema del trasporto pubblico non di linea c'è. Il titolo del Messaggero di Giacomo Andreoli è: taxi, tariffe su fino al 16%, ma restano i disagi. Bandi solo per 1.500 auto in tutta Italia. A Milano è partito ufficialmente inizio mese il bando per 450 nuove licenze, a cui si sommeranno una cinquantina di doppie guide. La prima prova scritta si terrà dopo l'estate. Intanto aumentano le tariffe. La tariffa iniziale diurna passa da 3,90 euro a 4,10 euro, e quella notturna da 7,60 a 7,90. Ma l'incremento più macroscopico, l'incremento veramente macroscopico, è quello che si ha nella capitale, dove a quanto pare è in arrivo quella che fino a pochi giorni fa era solamente un'indiscrezione, che prevede questo: per una corsa il costo minimo salirà a 9,12 euro nei giorni festivi. Cioè, tu prendi un taxi, per esempio, alla stazione Termini e ti fai portare in un albergo ad un chilometro, paghi comunque, di domenica, paghi 12 euro. Così funziona. Tutto questo per ottenere il via libera senza troppi problemi a un po' di licenze in più e alla risistemazione del settore degli NCC. Servirebbe, quindi, attenzione, questa cosa serve a scoraggiare, leggiamo nel pezzo di Fabio Rossi, la pratica scorretta del rifiuto di passeggeri che debbano spostarsi su tragitti come quelli che, per esempio, vanno dalla stazione Termini a vari luoghi e indirizzi del centro storico molto vicini al punto di partenza. Cioè, per contrastare un comportamento illegale, che è quello di rifiutare una corsa, cosa fai? Gli dai il regalino, 9 euro e 12 euro di tariffa domenicale. Visto che abbiamo parlato di case, il Sole 24 Ore con Giuseppe Latturra, pagina 39, ci porta invece sul famoso, quello che è stato chiamato decreto salva casa, avete presente, è quello con la possibilità di sanare alcune difformità che ci sono all'interno delle abitazioni, quello molto voluto dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, dove arrivano delle novità sulle altezze e le superfici ridotte, via libera alle mini case. Saranno abitabili le case con un'altezza di 2,40 metri e con una superficie di 28 metri quadri per due persone e di 20 metri quadri per una. In attesa del Salva Milano, la modifica dovrebbe chiarire il regime da applicare alle operazioni di riqualificazione urbana del capoluogo lombardo. È arrivata nella serata di ieri una delle novità più attese, subito contestate alla legge di conversione del decreto Salva Casa, con il quale si supera questa norma, in parte una norma datata 75. Dunque, i monolocali potranno scendere sotto la quota attuale, sono considerati monolocali quelli di 28 metri quadri, fino a 28 metri quadri. fermandosi a 20 metri quadri, mentre appunto i bilocali potranno passare dagli attuali 38 ai 28 metri quadri. Queste eccezioni saranno condizionate a interventi di recupero che portino al miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie dell'immobile o a un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio. Si apre poi la porta ai cambi di destinazione, di primi piani e seminterrati, gli strumenti urbanistici potranno ammetterli nei casi nei quali siano consentiti dalla legislazione regionale. Anche qui arrivano critiche dal PD che parla di totale deregulation dei cambi di destinazione d'uso. Ma tant'è, l'emendamento è passato, la legge dovrebbe essere approvata definitivamente, perché poi scade il decreto, il prossimo 28 di luglio. Una pausa e poi andiamo sugli Stati Uniti.
24 mattino.
Apriamo direi a questo punto il capitolo americano. Molto avete sentito anche in GR24 del racconto di questo inizio del convention repubblicana a Milwaukee, dell'ex presidente americano Trump che si presenta con l'orecchio fasciato, come è perfettamente naturale dopo quello che è successo, e si presenta con una certa forza e con una certa energia, scegliendo James Vance come vicepresidente nel ticket tradizionale che viene effettuato, che viene annunciato dai candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Dunque inizierei da un piccolo ritratto di questo candidato alla vicepresidenza. Molti dicono, a questo punto, vicepresidente in pectore, no? Dopo quello che è successo. E lo facciamo tracciare da... non ho il nome di chi firma il pezzo, adesso ci arriverò, insomma, sul Corriere della Sera, ve lo dico subito, Viviana Mazza, inviata alla convention repubblicana. Due anni fa la rivista New Statesman scrisse a proposito di James Vance: primo, frequenta un'università Ivy League, che sono le università più prestigiose americane, diciamo, sono così soprannominate, e lavora per una prestigiosa rivista di diritto. Secondo, scrivi un memoir lirico sulle tue origini in una famiglia difficile. Terzo, diventa senatore di uno stato del Midwest. Quarto, diventa presidente degli Stati Uniti. Questa è stata la traiettoria di Obama. Potrebbe essere anche quella di J.D. Vance, perché un parallelismo c'è su questo fronte, o quantomeno nella storia, però la diversità è forte. Il senatore dell'Ohio è il più ideologicamente allineato a Trump, la sua retorica politica è profondamente basata sulla nostalgia dell'elettorato bianco ed è la figura forse più adatta ad entusiasmare lo zoccolo duro dell'elettorato Make America Great Again. Non gli porterà nuovi voti di indecisi e moderati, osservano i critici. Di certo, a 39 anni, scrive Mazza sul Corriere della Sera, trasmette una ventata millennial in questa corsa. La moglie di origini indiane, Usha, conosciuta a Yale, con cui ha tre figlie, che ieri lo ha accompagnato alla convention, è vista come un asset. La storia di Vance è nota perché è raccontata nel bestseller Hillbilly Elegy del 2016, scritto da lui, che è diventato anche un film. È cresciuto a Middletown in Ohio, senza una figura paterna stabile, con la mamma alcolizzata, educato all'importanza di andare bene a scuola da una nonna del Kentucky che rimase incinta a 13 anni, possedeva 19 pistole, una volta diede fuoco al nonno che sopravvisse quando non ne poté più della sua violenza e dell'alcolismo. Così leggo dal pezzo di Viviana Mazza. Quel memoir raccontava una comunità bianca economicamente depressa, la stessa comunità che, delusa dal Partito Democratico, permise a Trump di conquistare la presidenza nel 2016. Vance, che è stato un Marine, è stato un avversario di Donald Trump, ne scrisse il peggio e poi vi si avvicinò moltissimo, e tuttora è uno degli uomini a lui più vicini. Ma forse in questo momento il campo più interessante, cioè se da quel campo ci sono pochi dubbi, no? Il campo più interessante diventa quello dei democratici. Dunque vi porterei a pagina 4 del giornale, che forse è quella fatta meglio oggi su questo fronte. Che fare? Inizia così il pezzo di Marco Liconti. Il dilemma leniniano davanti al quale si trovano Joe Biden e gli strateghi della sua campagna dopo l'attentato a Donald Trump è di non facile soluzione. Da un lato il presidente vede rientrare nei ranghi, almeno per il momento, chi nel suo partito vorrebbe scaricarlo per un candidato più giovane. Dall'altro è inevitabilmente costretto a cambiare copione, ma non si sa ancora a quale script, copione appunto, adattarsi. Il problema dei Dem, che hanno costruito tutta la seconda parte della loro campagna sul pericolo Trump, è che per loro non c'è un'alternativa retorica convincente rispetto alla demonizzazione dell'avversario. Lo stop agli spot TV, la cancellazione degli eventi elettorali, oltre ad essere stati un riflesso immediato, sono serviti soprattutto a prendere tempo per ripensare il messaggio e quanto sta già facendo Trump, mettendo ancora più in crisi i democratici. Scrive Augusto Minzolini: c'è un dato che colpisce in questi giorni successivi all'attentato di Butler, l'incapacità dei democratici americani di abbozzare una strategia rispetto a un evento che appare come un punto di svolta nella corsa alla Casa Bianca. Sostiene Minzolini che l'unica strada, l'unica chance è quella di cambiare spartito, di capovolgere la narrazione, lanciare un altro nome, un nome terzo rispetto ai duellanti, che rappresenti un salto generazionale, che rivolti verso l'ottuagenario candidato dei repubblicani la campagna in cui dileggiava il rimbambito Joe, e che proietti la pacificazione verso il futuro e non verso il passato. Via tutto l'armamentario sul rischio autoritario ormai inservibile, ma semmai una campagna che ponga il problema di una leadership non solo autorevole, ma giovane per guidare l'America in anni difficili. Donna o uomo deve sprizzare energia per contrastare la foto di Butler. E una persona non certo di destra, no? Come Claudio Velardi, a proposito di leadership, scrive il suo editoriale sul Riformista dedicato proprio a questo. Noi composti perbenisti d'Occidente, capaci di sedere a tavola come damerini, noi che parliamo di norma a bassa voce senza interrompere il prossimo e vestiamo accostando i colori nella maniera dovuta, noi affetti da quel radical chicchismo estremo che si esalta in un understatement gonfio di sorrisini sussiegosi e ipocriti, di concetti avvolti nella nebbia e correttissimi comportamenti, per tanti o pochi che siamo, come avremmo mai potuto digerire quell'energumeno che risponde al nome di Donald Trump? Dice Velardi: per quanto piccolo un episodio, feci la croce nera su di lui quando nel 2017 spostò il leader del Montenegro per poter andare in prima fila durante una foto al G8. E dice però: io poi l'altro ieri ho visto e rivisto le immagini di Butler e sono stato rapito come tutti dalla sua reazione immediata, animalesca e feroce all'attentato, con quel rimettersi in piedi dopo pochi secondi dallo sparo per chiamare il suo popolo al combattimento, pugno levato in aria in segno di sfida alla vita e al mondo intero. E mi sono chiesto: come si sarebbero comportati in una situazione analoga i governanti azzimati e smarriti che popolano l'Occidente e l'Europa in particolare? Piaccia o no, cari miei amici educati e per bene, Donald Trump è un leader, tutti gli altri sono pallidi figuranti. Così Velardi sul Riformista. E c'è un'altra domanda che sta circolando, ed è una domanda opportuna: quanti sono e dove vanno gli elettori indecisi? Perché ce ne sono ancora, ce ne sono tanti, ne scrive Cristina Martinengo sul Domani. Il 14% degli intervistati dichiara di non sapere chi voterà, sono i cosiddetti double haters, cioè odiatori doppi, quelli che, come riportato dal Washington Post, descrivono le prossime elezioni come una vera schifezza. Gli effetti di questa indecisione sono più evidenti se si considera che gran parte degli indecisi abita negli swing states, gli stati contendibili dove si gioca la vittoria elettorale. Non è un gruppo monolitico, molto variegato al suo interno, alcuni di loro non voterebbero per nessuno dei due candidati attuali, altri non amano né uno né l'altro ma dicono di essere in grado di scegliere, altri voteranno per candidati indipendenti. Quello che è altrettanto evidente è che tra questi elettori entrambi i candidati sono profondamente impopolari, gli indecisi sono delusi, arrabbiati e amareggiati. Mi pare un altro fronte interessante, quello nel quale si scaverà nelle prossime ore, naturalmente. Il traffico.
24 mattino.
Dunque, c'è chi la interpreta come una conseguenza di questa accelerazione verso la nuova presidenza Trump. Fatto sta che ieri Volodymyr Zelensky ha invitato Mosca al prossimo summit sulla pace. In realtà, fa notare Monica Perosino sulla Stampa, pagina 11, sapendo perfettamente che questo invito, o meglio, avendo la quasi certezza che a questo invito Mosca dirà di no. Non è ancora quello che si definirebbe un invito ufficiale, ma ci va molto vicino. Zelensky ha annunciato che sta preparando un secondo vertice di pace per novembre. Questa volta vorrebbe che al tavolo si sedessero anche rappresentanti russi. Ma a meno di sorprendenti cambi di postura, anche questa volta gli inviati di Putin non parteciperanno per motivi di principio al vertice convocato dall'Ucraina. La differenza è che non potranno più lamentarsi di non essere stati invitati. Il secondo summit sarà a ridosso del voto negli Stati Uniti, che indicherà chi sarà l'inquilino alla Casa Bianca. E se dovesse essere Donald Trump, Kiev dice di non avere preoccupazioni perché la gran parte dei repubblicani ci appoggia, ha detto il leader ucraino. Si noti tra l'altro che il candidato vicepresidente Vance è uno che si è detto fortemente a favore dell'interruzione degli aiuti militari all'Ucraina. Lavoreremo insieme, non sono preoccupato per questo, ha assicurato Zelensky riferendosi a Trump, che ha promesso di porre fine alla guerra anche prima dell'eventuale insediamento a gennaio del 2025. Ci sono altri tre appuntamenti internazionali: fine luglio, inizio agosto, primo incontro a livello di ministri e consiglieri per la sicurezza nazionale, ad agosto incontro in Turchia e a settembre in Canada si metteranno sul tavolo lo scambio dei prigionieri e il ritorno dei bambini ucraini finiti in Russia. Vedremo come andrà. C'è una bella, si fa per dire, storia raccontata a proposito di Russia e Ucraina da Federico Fubini a pagina 36 del Corriere della Sera, sotto la voce Il Corsivo del Giorno, che riguarda due acciaierie con opposti destini. E sono due acciaierie che sono tutte e due in Italia. In via Antonio Salieri 22 a Vallese di Oppeano, provincia di Verona, la produzione prosegue a pieno regime. In via Antonio Salieri 36, due capannoni più in là, è ferma. Al civico 22 lavorano 260 persone, al civico 36 in cassa integrazione 150 persone. Fanno la stessa cosa, lamiere e altri formati di acciaio, ma tra le due fabbriche c'è una differenza. Quella che funziona è russa e quella che non funziona è di proprietà ucraina. Quella chiusa è di Metinvest, il gruppo ucraino proprietario della Azovstal di Mariupol e di altri impianti devastati o scippati con l'invasione da parte della Russia. L'acciaieria Florida è funzionante invece della Nimk, uno dei quattro campioni nazionali russi, di proprietà di Vladimir Lisin, uno dei tre uomini più ricchi della Russia, con un patrimonio stimato da Forbes in 26 miliardi e 600 milioni di dollari, un magnate della logistica e dell'acciaio e non proprio, nota Fubini, un nemico del regime. Ed è vero che i suoi prodotti veronesi servono il mercato europeo, ma non la madre patria. Ma senza la collaborazione di aziende come quella, la Russia non sarebbe in grado di produrre l'attuale ritmo di missili, proiettili e i mezzi corazzati che stanno devastando l'Ucraina. E gode di condizioni particolari. Direte, com'è possibile che produca ancora? Perché poi questa è la domanda. Non solo l'Europa non ha mai messo Lisin sotto sanzioni, anche le sanzioni sull'acciaio semilavorato russo, dal quale a Verona si ricavano le lamiere, prima sono state decise nel 22, a valere dal settembre di quest'anno. Poi sono state silenziosamente rimosse a Bruxelles. Nel dicembre scorso l'uscita dal mercato dell'acciaio russo è stata rinviata di altri 4 anni e poiché l'acciaio russo costa il 12% in meno di quello internazionale, in via Salieri a Vallese di Oppeano, Nimk ha un vantaggio competitivo e Metinvest, che ovviamente non usa acciaio russo, va in difficoltà. Ed ecco qua spiegata quella che appare una discreta stortura. Cosa ancora? Visto che siamo sul quadro internazionale, sul quadro della politica e dell'economia internazionale, c'è da prendere in considerazione, sapete che siamo appassionati alla questione, l'andamento dell'economia cinese, che ancora una volta si conferma non brillante. Pagina 8 del Sole 24 Ore, Rita Fatiguso verga due pezzi, uno dedicato alla frenata del PIL cinese. Un PIL che è frenata, naturalmente, è cosa, come al solito, sono cose per le quali noi ci leccheremmo le dita, ma per la Cina sono dei ritmi di crescita che per un'economia di quel tipo non vanno bene. Un più 4,7% è il dato di ieri. Doppia crisi, consumi interni e quella ancora irrisolta del mattone, della quale ci siamo occupati in più di un'occasione. Il settore immobiliare ha registrato tra l'altro un calo delle vendite totali di nuovi edifici commerciali del 25% nella prima metà del 2024, se non è una crisi questa. Le vendite al dettaglio a giugno sono diminuite dello 0,12% rispetto a maggio, sottolineando la debole fiducia dei consumatori che potrebbe rendere difficile per la Cina raggiungere il suo obiettivo di crescita del PIL. Il settore immobiliare si è contratto anno su anno negli ultimi 28 mesi, gli investimenti del settore immobiliare sono calati, questo è il quadro, e in tutto ciò si apre il terzo plenum, il futuro del gigante cinese appeso al filo dell'economia, il terzo plenum del 20° congresso in corso a Pechino, 200 persone del comitato centrale del Partito Comunista Cinese riuniti in plenaria a un anno dalla scadenza naturale dell'evento, e Xi Jinping che deve fare i conti con una situazione economica che non è oggettivamente brillante. Curioso, no? La fase che stanno vivendo, quando qualche anno fa li davamo come sicuri dominatori del mondo, che poi per carità c'è ancora una grande forza nell'economia cinese, per carità, però troviamo sempre curioso e interessante questo. Per chiudere il capitolo internazionale, molto rapidamente vi direi che ho trovato molto interessante questa intervista a un attivista che si chiama Metra Mehran, la quale, che è un'attivista afghana, la quale ricorda che da quando i talebani sono saliti al potere hanno emesso circa 150 decreti, di cui 95 riguardano le donne, negando libertà di movimento, di espressione, diritto a praticare la cultura e l'arte, accesso alla giustizia, e chiede il riconoscimento internazionale dell'apartheid di genere. Al momento l'apartheid è previsto, diciamo così, nel diritto internazionale solo per questioni che riguardano la discriminazione razziale, mentre invece in questo caso è, lo chiede per la discriminazione di genere. Oh, infine, visto che siamo sul diritto, in questo caso il diritto italiano, la cronaca migliore che potete trovare sul processo civile per i ragazzi morti nella casa dello studente all'Aquila nel 2009, questa sentenza di secondo grado che di fatto nega i risarcimenti alle famiglie perché gli studenti sono morti per un'incauta condotta e quindi non perché si sono fidati della protezione civile che diceva di star tranquilli come ipotizzato inizialmente, ma per quel motivo. Ebbene, una sentenza che sta facendo ovviamente molto discutere, il pezzo migliore lo potete trovare sul Messaggero, ne firmano Angelo De Nicola e Marcello Ianni a pagina 13. Il GR, ci risentiamo subito dopo.